Questo momento di preghiera, di viaggio attraverso la nostra vita eucaristica. E innanzitutto ecco, introduciamo, cerchiamo di raccoglierci un pochino con questo canto. Mentre lo cantiamo pensiamo alle parole perché, a differenza di molti altri canti, sono parole che entrano proprio in profondità nel mistero che oggi vorremmo approfondire. Quindi ecco, iniziamo con il canto. Proseguiamo il nostro cammino, credo che, aspetta che così li vedo tutti, ecco, se mi avvicino un po' così li vedo meglio, ecco, penso che questa volta e quell'altra forse ci stupiremo un pochino per l'approccio in cui entreremo nel vivo dell'Eucaristia. Non che negli altri due appuntamenti non fossimo entrati nell'Eucaristia, approfitto per dire una cosa, che anticamente l'Eucaristia non si designava solamente la parte consacratoria della Messa, ma tutto era Eucaristia, come abbiamo visto l'altra volta anche nella proclamazione della parola di Dio, è sempre lo stesso verbo di cui, la stessa parola di cui ci nutriamo. E quindi appunto dicevo, ci avremo un approccio un po' particolare e vedrete che forse vi stupirà per un appuntamento incentrato sull'offertorio il brano del Vangelo che sarà proclamato, ma se Dio mi aiuta vedremo insomma di spiegare bene anche il perché la scelta di questo brano, che invece è proprio ad hoc. Comunque col padrone di casa naturalmente è la parola, il verbo di Dio fatto carne, è fatto anche parola da proclamare, e allora la prima priorità spetta a lui. Iniziamo con la proclamazione della parola. Ah, certo, no, gli occhiali non ho ancora messi. Sì, ecco, no, scusatemi, iniziamo prima ancora della parola per ascoltarla in maniera feconda, chiediamo l'aiuto dello Spirito Santo, e anche in queste invocazioni allo Spirito stiamo cercando di variarle di volta in volta, prendendole da preghiere che sono state composte in ambienti più disparati, però che possano proprio aiutarci specificatamente per quello che approfondiremo e di cui vogliamo essere nutriti. Quindi iniziamo con l'invocazione allo Spirito.
Dal Vangelo secondo Luca. Disse ancora questa parabola per alcuni che presumevano di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio a pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: «O Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di quanto possiedo». Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico, questi tornò a casa sua giustificato, a differenza dell'altro, perché chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato.
Non vi presenterete davanti a me a mani vuote. È un comando già presente nella Bibbia, nel Vecchio Testamento, nel Deuteronomio, almeno in due momenti molto vicini l'uno dall'altro. E comunque è nella sensibilità collettiva di tutti i popoli, hanno sempre avuto l'idea che presentandosi davanti a Dio a mani vuote non ci si può andare. Abbiamo sempre intuito che la relazione con Dio presuppone l'offrire qualche cosa. E che cosa dobbiamo offrire? Che cosa ci è chiesto di offrire al Signore? Stiamo entrando nella meditazione di questo momento della celebrazione eucaristica che, ricordo, è il paradigma della celebrazione dell'intera vita. Che cosa l'uomo è chiamato ad offrire quando si presenta al Signore? Dobbiamo offrire niente di meno che la totalità della nostra vita. Nel sacrificio eucaristico vengono presentati all'offertorio il pane e il vino. Il pane e vino che il sacerdote dirà, con una sola parola spiegherà, sono il frutto della terra e del nostro lavoro. Il pane e il vino come elementi essenziali per la vita dell'uomo esprimono in due simboli, in due segni, la totalità della vita. Noi per vivere abbiamo bisogno di mangiare. Per questo il cibo viene preso come simbolo totalizzante dell'esistenza che offriamo a Dio. E il pane e il vino sono però non frutti della terra così come nella terra vengono prodotti, non sono il grano e non sono l'uva, ma sono il grano e l'uva lavorati dall'uomo, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. La vocazione primordiale dell'uomo, così come espressa nella Genesi, e tanto ritorniamo sempre lì, è una vocazione sacerdotale cosmica. Il compito che Dio ha affidato all'uomo e che è esplicitato nei primi due capitoli della Genesi è quello di offrire tutto l'universo a Dio, quell'universo che Dio gli ha donato e che gli ha messo come un cibo cosmico. Dio disse ad Adamo e ad Eva, dandogli tutte le erbe che spuntavano dalla terra, questo sarà il vostro cibo. In pratica tutto il cosmo è come un banchetto che viene nella manducazione, viene assimilato dall'uomo, e in questa assimilazione l'universo entra nell'uomo e l'uomo diventa quella scheggia spirituale, quella punta orante contemplativa che, avendo assorbito il cosmo, lo può ripresentare a Dio. Quando nel secondo capitolo della Genesi Dio presenta tutti gli animali all'uomo perché gli desse il nome, ne abbiamo già parlato, perché li nominasse come lui li chiamava, così sarebbero stati nominati gli animali, non significa che li doveva riconoscere per non confondersi, dava un nome o un altro. Dare il nome ad una realtà, quindi agli animali, alla realtà che era al di sotto dell'uomo, significava conoscerne l'essenza, individuarla come realtà di comunione tra l'uomo stesso e Dio. Quindi l'uomo dall'inizio comprende, legge tutta la realtà, tutto il creato in ogni singola realtà che esso comprendeva, come un'orma, uno scalino, una scheggia per risalire a Dio. Vedeva nella realtà il DNA di Dio e attraverso la realtà lui la riconosceva come elemento di comunione a Dio. Se ne appropriava, perché se ne appropriava l'assumeva in sé più che appropriarsene, e la rappresentava in questa, la rappresentava a Dio, gliela offriva in questo dinamismo, in questa relazione d'amore, facendo del creato una grande offerta, una grande liturgia di lode a Dio. Una lode che in ebraico viene detta Yadà, ma se la traduciamo in greco Eucharistizein, di ringraziamento. Ed era l'uomo, è stato creato per essere questo sacerdote cosmico che rioffre a Dio tutto, che gli fa ricapitolare tutto l'universo e che fa dell'universo la voce di lode dell'universo. L'universo che non può parlare, che certo nella Bibbia ci sono espressioni splendide come quando si parlano delle stelle, no? Che ciascuna brilla dalla sua vedetta dando lode a Dio, ma questa lode prende voce nell'uomo, che nella creatura umana che volontariamente, per amore e consapevolmente può offrire a Dio tutto il creato. È così che tutta la creazione diventa un dialogo d'amore tra l'uomo e Dio. Purtroppo l'uomo sappiamo che non è riuscito a fare questo e avrebbe dovuto prendere tutto l'universo, dice un poeta russo, prendere in mano tutto l'universo come una mela ed offrirlo a Dio. Non c'è riuscito. Rimane però questa vocazione originaria di presentare tutto a Dio. Ed ecco che nel Nuovo Testamento Cristo ci dà quest'altra opportunità di ripresentare il pane e il vino al Signore, quindi ripresentare tutto l'universo, che dice San Paolo, c'è quell'espressione molto difficile, che tutta la creazione geme, anch'essa in attesa di poter partecipare anche lei alla redenzione dei figli di Dio, come questa natura che è decaduta per mano d'uomo da questo suo stato di lode cosmica, di offerta al Signore, può ritornare a Dio attraverso la lavorazione dell'uomo. L'uomo, lavorandola con amore, lavorandola a servizio di Dio, restituisce anche alla materia la sua dignità e può ritornare anch'essa a Dio, così come è uscita dalle sue mani creatrici, come una realtà, uno scalino per glorificare Dio, uno scalino, un'orma che ti parla di Lui, una realtà che ha impressa anch'essa in qualche modo questo DNA di Dio e che canta la sua gloria. E quindi ecco che l'uomo può ripresentare, gli è chiesto di ripresentare il pane e il vino, quindi i frutti della terra però lavorati dall'uomo. Questa lavorazione dell'uomo, il fatto che l'uomo ci deve mettere qualcosa di suo, troppo comodo sarebbe se noi gli offrissimo la realtà così come la troviamo. Già c'è un anticipo di questo, già sempre all'inizio della creazione, alla Genesi, al capitolo 4, quando i due primi figli dei progenitori, Caino e Abele, offrono un sacrificio a Dio. E vi ricordate che mentre Abele, che aveva offerto un agnello del suo gregge, questa offerta viene accettata, quella di Caino, che offre i frutti del suolo, non viene accettata da Dio. E si sono spesi anche fiumi d'inchiostro a capire perché. Forse era nell'animo, nel cuore dei due offerenti, che c'era la diversità per cui un sacrificio è stato gradito e l'altro no, un dono sì e un altro no. C'è invece nel testo stesso un possessivo che cambia la cifra delle due offerte. Nel libro, i primi 11 capitoli della Genesi, abbiamo detto, sono simbolici, bisogna leggerli con molta attenzione, perché sembrano favole, sembrano novelle, invece sono solamente simbolici, e quasi quasi ogni virgola ha un significato profondo che non si può togliere. Qual è la differenza tra le due offerte? Che mentre Abele offre un animale del suo gregge, Caino si limita ad offrire i frutti della terra. Quindi prende qualcosa dalla terra e gliela offre. E Abele ha offerto qualcosa di suo. L'offerta ha sempre, lo rivedremo anche dopo, a qualcosa di sacrificale. A qualcosa di sacrificale, perché l'offerta va fatta con amore e l'amore è sacrificale. L'amore è quell'estasi che trasporta tutta la tensione di una persona nell'altro. Io, se amo una persona, con l'affetto sono trasportata nell'altro. L'amore quindi è sempre sacrificale. Una madre, ma forse anche un papà, lo sanno bene che cosa significa amare, cosa significa donarsi. Lo si fa volentieri, per carità, però è un amore che costa sacrificio, che vuol dire donazione di sé, vuol dire mettere nell'altro il significato, lo scopo della vita, quindi in qualche modo morire a se stessi perché l'altro viva. In questo senso, con l'amore, sempre sacrificale. E così il dono che si fa a Dio deve essere mosso d'amore, quindi da sacrificio. E il dono, appunto, deve essere qualche cosa di nostro. Non basta che noi cogliamo un qualche cosa che non ci appartiene, deve coinvolgerci in qualche modo. E questo stabilisce comunione con Dio. Comunione con la persona a cui si offre, e comunione quindi con Dio. Quindi ecco, nell'offerta, nel pane e nel vino, c'è sicuramente la natura che l'uomo rioffre a Dio, restituisce a Dio, non può fare la natura stessa, lo fa l'uomo, ma c'è l'uomo. Ora, basta solamente il lavoro dell'uomo. In questo lavoro che cosa intendiamo? Nel lavoro c'è tutta la fatica dell'uomo. L'uomo nel pane, la donna, io intendo per uomo la creatura umana, nel pane e nel vino che offre sull'altare, offre anche la propria vita. Era tradizione, ce lo spiegavano bene i primi cristiani, che nella celebrazione, che allora era settimanale, quindi era domenicale, si presentava tutta la settimana. Il lavoro dell'uomo, frutto della terra e del nostro lavoro, sta ad indicare tutta la vita umana, tutte le sue gioie, tutte le sofferenze. Per questo vi dicevo, attenti alle parole, in questo pane, in questo vino offriamo anche tutto noi stessi, le gioie, le sofferenze, la fatica, offriamo tutto noi stessi. Che cosa possiamo offrire noi? E qui il Signore ci ha parlato con il Vangelo che ci è stato proclamato. Che cosa possiamo offrire? Sicuramente offriamo la vita, tutto quello che ci ha dato Dio glielo restituiamo, però siamo proprio dei poracci. E se nell'offertorio possiamo mettere veramente tutto quello che ci siamo sforzati di fare, che abbiamo cercato di fare di buono, però forse noi non siamo abituati a offrire ciò che forse interessa di più al Signore, perché gli testimonia una fiducia sconfinata nei suoi confronti. È il momento buono per offrire anche la nostra fragilità, la nostra povertà. Perché non proviamo al momento dell'offertorio, quando appunto il sacerdote presenta a Dio le nostre offerte dicendo ecco il frutto della terra e del nostro lavoro, perché non proviamo a presentare a Dio la nostra povertà, sino al nostro peccato? Diceva Madre Teresa di Calcutta in una preghiera famosissima e bellissima, parlava a Gesù, gli diceva: gli ho dato tutto, anche il mio peccato. Ecco cosa vuole il Signore. Non abbiamo paura, ci presentiamo come fratelli, come figli, come amici. È proprio l'unica persona davanti alla quale non abbiamo da vergognarci, da aver paura di offrire la nostra fragilità, le nostre mancanze, anche il nostro peccato. Lo vedremo la volta prossima. Su questa fragilità, il sacerdote, che è Cristo stesso in quel momento, invocherà lo Spirito Santo e questa nostra povertà diventerà Eucaristia. In fondo, il Signore, davanti al Padre, porta sempre le ferite che gli abbiamo fatto noi, le nostre ferite, cioè il nostro peccato, ma glielo presenta ormai come pegno di misericordia, non come elemento di condanna. E perché anche noi allora non prendiamo l'abitudine di fidarci di Lui, di offrirgli quelle cose di cui ci vergogniamo, quelle cose che noi non ci perdoniamo, quelle cose che non confideremo a nessuno, tutte quelle ombre che abbiamo dentro, che poi ricopriamo nel mondo in cui viviamo con tante maschere di persone per bene, sotto sotto insomma c'erano tutte quelle magagne. Ma con Lui possiamo essere proprio sinceri, ci conosce, Lui le sa, però è importante che anche noi le riconosciamo davanti a Lui. Ecco perché abbiamo scelto questo brano del pubblicano che non si vergogna di mostrare al Signore la povertà. Ed è quella l'offerta che il Signore gradisce. Che se ne fa il Signore delle nostre glorie davanti a Lui, anche se facessimo tante tante cose sono niente? Oh, è così buono, ci vuole così bene che Lui apprezza tutto di noi, anche i nostri sforzi, perché no? Ma Lui vuole da noi quella fiducia che gli si abbandona perdutamente, che sa che da Lui abbiamo misericordia solamente se noi non ci nascondiamo davanti a Lui, che non facciamo come i predigenitori, che siamo tutti noi che sono andati a nascondersi dietro i vari alberi perché si vergognavano. Cioè Lui ci chiede di deporre finalmente questa vergogna. C'è un versetto che purtroppo almeno da diverse decine d'anni, sì, la traduzione non è più quella, però ha fatto la storia anche in molta letteratura mistica, un versetto forse dei Proverbi, di qualche libro sapienziale, non mi ricordo, che dice: figlio, dammi il tuo cuore. Il Signore vuole solamente questo, con la fiducia di un bambino. I bambini, quando sono piccoli, quando ancora sono abbastanza, tra virgolette, innocenti, perché non esiste bambino innocente, però quando si fidano abbastanza, non hanno vergogna di raccontare ai genitori quello che hanno combinato. Dopo, quando imparano un po' come gira il mondo, sì, dopo iniziano ad inventare un sacco di cose, ma quando ancora non hanno costruito tutte le maschere, tranquilli, raccontano quello che hanno fatto, perché sanno che in fondo poi, insomma, il genitore aggiusta tutto anche con un bacio magari, insomma, sa come prenderli. Ma se non hanno paura della persona adulta, se non la pensano come vendicativa, punitiva, si aprono tranquillamente. E se non lo dicono al genitore, vanno a dire ad un altro di cui si fidano, magari al nonno, a quelli che sanno che dopo non li bastonano e che non devono, insomma, farli riga dritti. Ecco, noi dobbiamo avere lo stesso abbandono, la stessa fiducia nei confronti del Signore. Forse là per là non succederà niente, non è che la bacchetta magica che noi confessiamo le cose a Dio, e tra l'altro è da ricordare che l'Eucaristia, la comunione, è la prima realtà che ci perdona le colpe, quando non sono colpe gravi che dopo abbiamo l'obbligo di andare a confessarci, ma i peccati veniali vengono perdonati dall'Eucaristia, è l'amore che trasforma tutto e che perdona, ciò poi non toglierà. Infatti ne è una ripassata anche col sacerdote, che magari ti può dire anche una parola giusta, così, però è il perdono, è la misericordia fatta carne l'Eucaristia. Quindi magari però non come un tocco di bacchetta magica che usciamo fuori e siamo diventati per incanto subito santi, no, forse il Signore ci chiederà ancora la fatica della conversione, eccetera. Però l'abituarci a questa confidenza in Dio forse ci lavora il cuore, ce lo modella in una maniera più cristica, più cristiana, più autenticamente cristiana. E forse piano piano, Eucaristia dopo Eucaristia, c'è il caso che ci renda anche più misericordiosi nei confronti degli altri, cioè che cambino veramente il nostro cuore e le nostre relazioni, non solo davanti a Dio ma anche davanti ai fratelli. Altro consiglio utile in questo momento, perché non... sento molto Patrizio, ho sentito ieri, scusate. Un altro consiglio utile potrebbe essere questo, perché nell'offerta, nel momento offertoriale, nella presentazione del pane e del vino, non prendiamo gradualmente l'abitudine di presentare al Signore, poiché ci avviciniamo al Signore come Chiesa, non come singoli, siamo tutta un'assemblea. Anche quella persona che ci sta qua, che non la possiamo, non si può crepare di vedere, come si dice, proprio quella che ci sta più antipatica di tutte, quella che magari con la quale proprio prima di entrare in chiesa abbiamo litigato, quella con cui conserviamo rancore da un sacco di tempo perché ce l'ha fatta, magari è sopito lì, il rancore è sopito lì, ma appena un'altra persona viene e me la nomina io divento una iena, non si sa perché, perché ero tranquilla prima, ma è bastato sentire quel nome. Ecco, perché noi ripresentiamo anche quella persona, oltre a presentare naturalmente anche le persone che ci sono care, però l'esercizio di presentare la persona che ci sta un po' antipatica, per non dire che cordialmente la odiamo, perché non provare a presentare? Beh, può succedere. Va bene, sono stata troppo cattiva. Comunque, ecco, presentare queste persone, l'offertorio è fatto proprio per questo. Degli scritti antichissimi, come i primi scritti dei primi cristiani, come la Didache, ma non è stato l'unico scritto, sottolineavano come la pagnotta che portiamo all'altare è una pagnotta unica, però è composta da molti chicchi di grano che macinati dalla macina e impastati con l'acqua eccetera, poi cotti, formano una sola pagnotta. E così siamo noi cristiani. E noi ricordiamoci, questa volta e la prossima sarà sottolineato in maniera più forte, che veniamo alla messa, entriamo come singoli, veniamo singolarmente, ma entriamo in chiesa per l'Eucaristia, per essere trasformati in chiesa, in una realtà in cui non esiste più il singolo, ma esistono le persone che si relazionano, esiste poi una sola persona che ci riunisce tutti e che è Cristo. A questo punto, se questo è lo scopo della messa, se questo è il destino a cui siamo chiamati e per cui siamo convocati, perché non parteciparvi attivamente portando qua tanta più gente possiamo? E soprattutto appunto queste persone che, con cui ecco, c'è ancora qualche risentimento, qualche cosa che non quadra. Anche lì è possibile che uscite dalla messa, non è che possiamo sentire dei trasporti per quella persona, però forse Eucaristia dopo Eucaristia, senza sapere come e perché, forse ci possiamo accorgere che la relazione con quella persona alla fine cambia. Questo perché? Perché chi cambia queste cose, chi ci trasforma, è lo Spirito, non siamo noi. Quindi noi mettiamo il problema al Signore e lasciamo che il Signore ce lo risolva. Può darsi, ecco, che ci dà dell'input durante la settimana, però insomma il Signore sa come fare. Quindi questo vuol dire portare il pane e il vino all'altare, offrire la nostra stessa vita. E però ritornare alla nostra vocazione originaria, che è quella di sacerdoti cosmici, che offrono a Dio tutta la vita, e tutto viene ricapitolato nell'ordine originale, in un'armonia di amore che ricapitola tutto in Dio. Soltanto che a noi qualche pezzo di questa grande capacità offertoriale ci è sfuggito. Non siamo proprio capacissimi di offrire tutto di cuore, farlo proprio di cuore, ad offrire tutto al Signore. C'è stato però una persona, uno di noi, che l'ha fatto perfettamente e compiutamente, che è stato nostro Signore. Gesù, quando è venuto nel mondo, ha compiuto questo gesto offertoriale, è riuscito a ricapitolare in sé tutte le cose, lui dal quale, in vista del quale tutte le cose sono state create, lui veramente è la ricapitolazione dell'universo e dell'uomo e di tutta l'umanità. Quindi noi questa offerta, perché l'offerta nostra, della nostra vita sia perfetta, naturalmente la facciamo in lui, nel quale sappiamo che questo offertorio è riuscito alla perfezione. Quindi rioffriamo in lui, e in lui sacerdote, in lui grande sacerdote, che è un cosmico che offre tutta la realtà creata, inanimata e animata, al Padre, ecco, anche noi offriamo noi stessi e ci inseriamo. Quindi immaginatevi plasticamente questo grande offertorio. Noi entrando in chiesa in qualche modo ci separiamo dal mondo, ci separiamo dal mondo e veniamo qui nella nuova creazione, però in questa processione offertoriale ci ricordiamo del mondo. E ricordarsi del mondo, biblicamente inteso, la memoria, vuol dire che lo inseriamo, lo amiamo, lo inseriamo in questo grande progetto di amore, e quindi nella memoria riassumiamo il mondo e lo ripresentiamo a Dio nell'amore di Cristo. Quindi distaccandocene come realtà distaccata da Dio, lo riassumiamo nell'amore, nella memoria, e lo ripresentiamo a Dio. E iniziamo ad essere molti in questa processione offertoriale. Non siamo più l'assemblea che materialmente è presente, ma con noi portiamo tutto l'universo e tutta l'umanità. In alcune liturgie, tra l'altro, vengono menzionati non solamente i vivi, ma anche i defunti, i nostri defunti, tutti li ricapitoliamo, tutta l'umanità ricapitolata in questo pane e in questo vino. Questa è l'offerta che facciamo di noi stessi, questo è il significato del pane e del vino. Però contemporaneamente c'è un'altra offerta che ci viene chiesta e che è collegata strettamente all'offerta del pane e del vino, e che nella prima comunità, quella di Gesù, quella della prima comunità apostolica anche, era vivissima, e che purtroppo noi abbiamo scisso dalla celebrazione eucaristica. E noi non possiamo offrire noi stessi a Dio se non offriamo anche concretamente noi stessi ai nostri fratelli. Diventiamo, tra un pochino con l'Eucaristia, siamo amalgamati in un unico corpo. E originariamente, come l'ha istituita Gesù e come l'Eucaristia veniva vissuta nei primissimi momenti dopo Gesù, nei primissimi anni, l'Eucaristia era sempre inserita in un banchetto. Innanzitutto veniva celebrata in una casa, quindi si faceva una cena, si mangiava, e in questa cena, come avvenne per l'ultima cena di Gesù, veniva anche riproposta, cioè ricelebrata l'Eucaristia. E a questo banchetto venivano invitati i poveri. Solitamente il banchetto si svolgeva nella casa di un ricco e offriva la cena ai più poveri, era un modo per condividere i beni. Ed era anche tradizione della Chiesa antica, una tradizione a cui i padri tenevano tantissimo, che insieme al pane e al vino venivano anche deposte al piede dell'altare le offerte, le decime, da distribuire dopo ai poveri, a quelli che veramente non avevano niente. E a questo punto i padri, a parte che sappiamo già di San Paolo che inveiva lì dove si era persa, soprattutto con la comunità dei Corinti, dove si era persa questa tradizione, e già anche alla stessa mensa eucaristica, quindi allo stesso banchetto, i poveri non avevano parte del banchetto, quindi i ricchi mangiavano, i poveri rimanevano lì in attesa del momento eucaristico. Questa era la vergogna delle prime comunità cristiane, lì dove succedeva. E, però ecco, piano piano questa scissione, questa disattenzione, che pure era molto presente a quei tempi, naturalmente quel cristiano non doveva vivere di carità, San Paolo dice chiaramente, chi non vuol lavorare neppure mangia, però c'erano delle realtà come la vedova, l'orfano, il forestiero, quelle categorie che veramente non avevano nessuno, e la Chiesa sopperiva queste necessità. E ho trovato dei passi molto severi a questo punto, perché non era ammissibile la scissione tra la mensa eucaristica e la mensa della carità ai fratelli. A un certo punto, cioè, mi sembra Crisostomo, questo. Sentite un po' Crisostomo, che poi ci abbiamo un passo, una frasetta che noi si legge, mi sembra, durante la Quaresima di questi, ma veramente terribile, no? Dice: beh, io sono povera, non c'ho niente, e nessuno dica che sei troppo povero da non avere niente da donare a chi è più povero di te. San Giovanni Crisostomo, tu hai bevuto il sangue del Signore e non riconosci tuo fratello. Tu disonori questa stessa mensa, non giudicando degno di condividere il tuo cibo colui che è stato ritenuto degno di partecipare a questa mensa. Dio ti ha liberato da tutti i tuoi peccati e ti ha invitato a questo banchetto, e tu nemmeno per questo sei diventato più misericordioso. E sentite invece Cipriano ancora prima, terzo secolo. Mi meraviglio, deve essere una matrona questa, è rivolta ad una matrona. Mi meraviglio che tu non ti serva dei tuoi beni per fare opere di carità. I tuoi occhi sono così dipinti e neri di bistro da impedirti di vedere il povero e il bisognoso. Si era truccata così tanto che non vedeva più. Tu sei ricca e fortunata e ti immagini di celebrare la cena del Signore. Tu che vieni a messa senza tener conto del cesto delle offerte. Tu che elimini la tua parte di sacrificio e mangi ciò che il povero ti ha portato. Qui ritorna il sacrificio, il concetto di sacrificio. E i primi cristiani volevano che questo dono, questo amore fosse molto concreto. Non basta risolverselo con una preghiera, preghiamo per i più poveri, pensiamo a... No, in un mondo monetato come tutta l'umanità dall'inizio ai giorni nostri, si capisce quando qualcuno, se una persona veramente ama, se è disposta a dare concretamente qualcosa nella misura, come dice San Paolo, nella misura di cui ciascuno è capace, ma farlo con gioia e non per forza, perché il Signore ama, dice San Paolo, chi dona con gioia. Ecco, quindi i banchetti eucaristici sono sempre stati organizzati, almeno fino alla pace di Costantino, in questa duplice forma. Prima di tutto un banchetto in cui venivano, un banchetto proprio materiale, dove si mangiava e dove venivano invitati i più poveri e soprattutto i poveri tra i poveri, ricordandosi della parabola del Signore in cui parlava del re che andava a chiamare gli zoppi, gli storpi, eccetera. Quindi erano molto concreti, cioè il Vangelo andava vissuto, non basta solo proclamarlo e dirlo che è bello, ma viverlo concretamente nella misura della propria possibilità. Dopodiché che cosa succede? Che innanzi si facevano prima le messe nelle case dei ricchi, poi si era capito che forse era meglio distinguere prima il banchetto eucaristico, poi dopo l'eucaristia il banchetto, l'agape fraterna, diciamo. E poi velocemente si è passati a distinguere i due momenti, perché il giorno del Signore, la domenica, anticamente nell'antica Roma era un giorno feriale di lavoro. La domenica l'hanno inventata i cristiani. Per i romani di Roma, insomma, quelli con l'imperatore, eccetera, la domenica era il lunedì, insomma, quindi era un giorno lavorativo. E allora si era anticipata la cena, l'agape fraterna, al giorno prima, alla sera prima, mentre la domenica mattina la messa e poi tutti a lavorare. Poi cosa succede? E comunque sia, questa agape fraterna era veramente per i poveri, era un modo per poter aiutare i poveri. Ecco, lì si dividevano anche le decime, chiunque metteva quello che poteva dare per i poveri. Cosa è successo poi? Con la pace di Costantino, lì veramente il cristianesimo, poverino, si può dire che si è fregato. Comunque insomma, ha avuto veramente un tracollo enorme, andando a far parte del sistema del potere, insomma. Che cosa è successo? Che vengono edificate le chiese, mentre prima il luogo del culto era la famiglia, era la casa. Non c'era bisogno di chiesa. La chiesa, il luogo della presenza del Signore, è la comunità cristiana, dove si riuniscono i cristiani nel nome di Cristo, dice la chiesa. Poi dovunque era. Con la pace di Costantino, riconoscimento del culto, vengono costruite le chiese. Allora si inizia a fare un tipo canonica, un piccolo ambiente vicino alla chiesa per poter fare la cena. vengono le grandi basiliche, nella basilica che profumasse degli odori di cucina non andava bene, e da quel punto è venuta la schizofrenia spirituale. Grandi liturgie, che ci stanno anche queste, sono belle, nelle grandi e belle basiliche, ma tutto quel contorno, che contorno non era, ma era l'essenza, il tornaconto del cristianesimo, dopo un po' ci siamo dimenticati, ce ne siamo dimenticati, si è scisso, a forza di scindere, alla fine la parte più scomoda non si è più fatta. Addio decime, addio aiuto tra cristiani, eccetera, che era quell'aiuto per cui tutti li riconoscevano, i cristiani. C'è quella solidarietà, questo essere tutti per uno, uno per tutti, questa comunione, ecco, fino a rimetterci delle proprie tasche, ecco, si è persa proprio con la pace di Costantino. È ritornata ecco, in quel simbolo della colletta nella messa, ma ha perso quella pregnanza forte, che mi sembra, questo per un mio parere, che forse la storia ci sta insegnando a recuperare, perché forse ovviamente questa crisi che sta prendendo tutti economicamente ci sta forse aprendo più gli occhi verso i bisogni, almeno spero, ecco, che sia questa la direzione in cui dobbiamo andare tutti. E guardate che su questa direzione della comunione dei beni, appunto, dicevo, il Crisostomo batte duro anche con i poveri, cioè ce li ha per tutti. Io pensavo, se si leggeva questa lettura, leggiamo ogni anno nell'ufficio delle letture, di qua i poveri diranno: se non hai beni da dare, beh, condividi l'aiuto che puoi, vai ad aiutare qualcuno, eccetera. A Noè anche il povero deve condividere quel poco che ha. E quindi questo impegno verso gli altri a cui ci chiama il banchetto eucaristico. Perché? Perché Cristo, da ricco che era, si è fatto povero, dice San Paolo nell'inno agli Efesini, ai Filippesi. Boh, ai Filippesi, vero? No, è Colossese. È Colossese, da ricco che ero si è fatto povero per farci ricchi della sua povertà. Così anche noi, se siamo cristiani, dobbiamo vivere la stessa vita. E guardate che nell'offertorio noi presentiamo la nostra vita naturale per trasformarla in vita in Dio, cioè entriamo nella vita di Dio. Quindi dobbiamo vivere, almeno impegnarci a vivere nella stessa dinamica della vita divina, che vita di dono, che vita di sacrificio. Questo sacrificio, questo principio per cui l'altro è più importante di me, Dio, Padre, ce l'ha dimostrato ampiamente. E noi dobbiamo vivere, almeno sforzarci di farlo, nella stessa dinamica. Non ce la facciamo, entriamo nella vita di Cristo e chiediamo a Cristo, allo Spirito che ci viene donato, di poter partecipare di questa vita. Però ecco, quindi diventando noi stessi dono per gli altri. E io nella mia piccolezza posso dire veramente che c'è tanti modi di essere dono, che veramente l'attenzione al malato, le varie opere di misericordia, ci sono tanti modi di essere dono. E oggigiorno forse il dono più forte è quello di dare il nostro tempo, che nessuno c'ha mai tempo per niente, dare tempo a chi ne ha bisogno, anche questo è dare un pezzo di sé. Ecco, quindi riflettiamo un pochino su questo, su questi spunti che vi ho offerto, inserendoli nella nostra vita, non solamente in quella mezz'oretta o 40 minuti della messa domenicale, ma pensando che è proprio un dinamismo di vita e che quel momento domenicale è il serbatoio che ci rende sacramenti del dono, ci rende sacramentali anche noi, capaci di trasformare il mondo perché ripieni di Dio. Però poi ecco, una sacramentalità è una missione sacerdotale, una funzione sacerdotale che poi dobbiamo vivere giorno per giorno nel nostro quotidiano. E per concludere, ecco, dopo il momento di meditazione personale che avremo, questa volta finiremo anche con una preghiera particolare. Probabilmente ve l'ho citata altre volte perché mi piace moltissimo, mi appassiona e la cito molto spesso. Non è una preghiera liturgica, non è una preghiera composta da qualche mistico, è la preghiera di un poraccio, è la preghiera del pagliaccio, però io mi ci identifico sempre tanto. La preghiera che siamo tutti noi, non che siamo pagliacci, ma che siamo però persone povere però capaci di offrire la nostra povertà, di offrirla fiduciosamente in Dio, perché proprio dalle nostre ferite che lo Spirito Santo può trarre le melodie più belle per cantare in a Dio e per i nostri fratelli. Mi piace sempre molto questo paragone, questa immagine della nostra persona, di ciascuno di noi, come un flauto. Flauto, che cos'è? Penso a flautino dolce. Niente altro che una canna bucata, una canna forata. E però l'aria, passando proprio attraverso quelle fessure, fa uscire le melodie. Così la nostra vita, noi siamo molto canne bucate, ma nelle mani di Dio, nella sua bocca, se lasciamo che il suo fiato, che lo Spirito Santo soffi dentro questa canna bucata che siamo noi, ecco, proprio dalle nostre ferite. Se non ci fossero non potrebbe uscire musica, ma proprio perché ci sono quei buchini messi là, qua e là, che può uscire una bella melodia. Ecco, quindi concluderemo con quella preghiera che credo proprio ci tocchi tutti quanti. Ecco, buona preghiera a tutti, un po' di tempo in meditazione silenziosa, poi con questa preghiera finale, ecco, ci salutiamo e ci diamo appuntamento per la volta prossima. Che è l'unica maniera che ho di amare, perché sono solo un pagliaccio. Sono vari anni che sto nelle tue mani. Presto verrà il giorno in cui verrò da te. La mia bisaccia è vuota, i miei fiori appassiti e scoloriti, ma il mio cuore è intatto. Mi spaventa la mia povertà, però mi consola la tua tenerezza. Sono davanti a te come una brocca vuota, però con la mia stessa creta puoi farne un'altra come ti piace. Signore, cosa ti dirò quando mi chiederai conto? Ti dirò che la mia vita umanamente è stata un fallimento, che ho volato molto basso. Signore, accetta l'offerta di questa sera. La mia vita, come un flauto, è piena di buchi, ma prendila nelle tue mani divine, che la tua musica passi attraverso me e sollevi i miei fratelli, gli uomini, che sia per loro ritmo e melodia, che mi accompagni il loro camminare, allegria semplice dei loro passi stanchi. Amen.